e vi salto tutte le domande se gli dèi possono morire, quali sono i miti più interessanti, no? Sì, forse questo è bene che li sentiate, che se magari se il diluvio, vi ricordate che c'è qualche libro da qualche parte che ha già previsto sta roba. Allora, se uno chiedesse ma quali sono i miti più interessanti, beh, sono tanti. I più fruibili da noi sono quelli più strutturati, che sono delle vere sintesi, dove tutto è messo al suo posto, come in Atrasis, come abbiamo sentito. Di questo genere è anche l'Enuma Elish, questo grande mito apologetico che vuole giustificare come il grande re Marduk ha meritato di essere promosso re degli dèi. Ma semmai vi racconto, dai, finiamo questo. I titani, gli eroi. Il tema della morte. La morte era solo nella concezione degli antichi babilonesi, la morte era solo una fase dell'esistenza. E quindi, come c'erano le divinità dell'esistenza, c'erano le divinità della morte. Gli antichi mesopotamici immaginavano il momento del trapasso, una separazione dell'uomo, ma molto diversa da quella che è stata per noi poi in Occidente, la separazione dall'anima, dal corpo. Nella loro idea l'uomo non aveva da un lato un corpo e dall'altra un'anima che si univano. L'uomo era un corpo vivente, e tutto al più ci si domandava se la vita gli veniva dalla presenza del sangue nelle vene o dall'aria che respirava. E la morte era un male inevitabile, ineluttabile, a motivo della volontà degli dèi. L'unico trattamento del cadavere era la sepoltura. E questa deposizione nella terra aveva il senso di rimettere il corpo nelle sue condizioni, con il ritorno all'argilla, appunto, secondo la volontà del loro inventore, Enkhiea. Ma una tale scomparsa del corpo non equivaleva a una caduta dell'uomo nel nulla. Anche qui, appunto, siccome i morti si rivedono nei sogni, ci appaiono negli incubi, in visioni, e siccome il nulla è un'idea troppo impensabile, concludevano che al momento della morte si staccava dal corpo un'ombra, un fantasma, una forma perfettamente assomigliante al defunto. Era la forma nuova dell'uomo, una forma incerta, fluida, aerea, diafana come i sogni. Questo fantasma, la sepoltura lo introduceva nel suo nuovo ambiente, in basso, appunto, nel grande sotterraneo, che era immaginato come questa immensa caverna, antitetica all'alto, una caverna oscura e triste dove si riunivano tutti i fantasmi, che conducevano a questa esistenza sonnolenta, senza gioia. Ovviamente anche qui erano immaginati come gli abitanti del di sopra, i morti erano riuniti come i viventi in una città circondata da mura, al centro il palazzo, sinistro e splendido, dove si trovavano quelli che comandavano l'immensa folla dei trapassati, gli dèi dei morti, no? Questi dèi, in particolare il loro re, perché anche lì ci voleva un re, erano sinistri e temibili, perché il loro compito era quello di ingrandire il proprio regno, aumentare i sudditi. Ecco perché gli dèi dell'inferno e il loro sovrano, il terribile Nergal, causavano catastrofi, epidemie, guerre che fornivano loro incessantemente dei fantasmi. Il tema della morte, finisco con questo, però vi devo rubare 10 minuti a sto punto. Il tema della morte è toccato nella famosa epopea di Gilgamesh, che è contemporaneo dell'Atrasis, del Super Sapiente. Alcuni reperti ci portano a pensare che attorno al 2700 avanti Cristo, la famosa città meridionale di Uruk, i grandi scavi dei tedeschi, aveva avuto un re chiamato Gilgamesh, in sumerico vuol dire il vecchio ancora nella forza, ancora la forza nell'età, no? All'indomani della sua morte questo re famoso è entrato nella leggenda un po' come Carlo Magno. Questa ha dato luogo, al più tardi verso la fine del terzo millennio, a una serie di racconti. Nel periodo del grande rinascimento dell'epoca di Hammurabi, un potente scrittore ha rielaborato tutto questo materiale ricostruendo l'epopea di Gilgamesh. Questo autore conosceva evidentemente le credenze dei suoi contemporanei, così bene spiegato in Atrasis, riguardante il fatto che gli uomini devono morire tutti, perché questo l'hanno stabilito gli dèi, preoccupati di mantenere la loro superiorità. Ma si rendeva conto che la morte restava per noi una grande, come si dice, questione, restava una prospettiva crudele, e gli uomini avevano voglia di combattere, di sbarazzarsi della morte, e attorno a questo desiderio o tentazione di immortalità che l'autore del poema, dell'epopea di Gilgamesh, costruisce il suo capolavoro in lingua accadica. Noi ne abbiamo solo circa la metà, un migliaio di versi, però sono sufficienti per costruire la trama, la traiettoria della trama e soprattutto la genialità dell'autore. Allora, ci sono due personaggi, uno è Gilgamesh, il grande re, e l'altro è questo amico avversario, non so come, nelle versioni precedenti era l'avversario che era stato vinto, diventato amico, qui invece è proprio il fratello, Enkidu, che è il sosia di Gilgamesh, del re potente, vittorioso, magnanimo, ed è anche il controtipo, selvaggio, allevato nel deserto, mentre Gilgamesh è il prototipo del cittadino raffinato, no? Enkidu incontra Gilgamesh e ne diviene l'amico, amico intimo, inseparabile, fraterno. E così insieme intraprendono la grande spedizione alla conquista dei Cedri, difesi dalla spaventosa divinità Uawa, che essi eliminano. Come eliminano? Uccidendo l'immenso toro celeste mandato contro di loro e contro la loro città dalla terribile dea Ishtar. Dopodiché, però, dopo questi combattimenti, Enkidu muore. È la morte più crudele perché muore giovane. Non ha avuto il tempo di vivere la vita, non è arrivato a quella sazietà di vita che rendeva la morte sopportabile. E muore nell'orrore, nelle braccia di Gilgamesh, gli scendono i vermi dal naso, no? E questo orrore, questa corruzione, suscita la reazione di Gilgamesh, che decide di partire alla ricerca dell'immortalità. Egli sa, come tutti, che all'altra parte del mondo, all'estremità, dall'altra parte, esiste l'eroe del diluvio. No. E sapeva che quest'uomo, grazie al quale gli dèi avevano in fin dei conti conservato i loro servi, gli uomini, era stato promosso da loro come ricompensa a una vita senza fine, ma tenuto separato da tutti gli uomini per non suscitarne l'invidia. No. E per non moltiplicare questo privilegio, se no appunto spariva il senso di essere uomini. Dopo un interminabile e pericoloso viaggio, arriva infine al termine e chiede al Noè babilonese il suo segreto di immortalità. Di fronte alla sua risposta, che non è possibile, che solo l'impossibile ripresa di quei formidabili eventi cosmici e unici avrebbero potuto valergli la dispensa dalla morte, Gilgamesh, disperato, comprende che la sua impresa è folle, irrealizzabile, e torna a casa. Gli resta un tempo di vita che userà al meglio per compiere con entusiasmo il suo mestiere di re, in una città che prima aveva malmenato, terrorizzato, che adesso invece serve con grande umanità, diremmo. Finisco con una citazione di Coelet, sorprendente. De Coelet è del III secolo, IV al massimo, avanti Cristo. Qui siamo nel 2007. Secondo me, ma appunto magari non è vero, ma c'è un passo di Coelet che è tale quale il poema di Gilgamesh. Per non affrontare la domanda di rispondere al problema se l'epopea di Gilgamesh è conosciuta al di fuori della Mesopotamia e cosa ha a che fare con la Bibbia, è evidente che ha a che fare. C'è almeno un passo di Gilgamesh che in viaggio verso l'eroe del diluvio si imbatte in una ninfa misteriosa sull'ultimo pezzo di braccio di mare che dovrà attraversare per raggiungere il luogo desiderato. E venendo a sapere che egli cerca la vita senza fine, questa ninfa lo avverte che la sua ricerca è inutile e gli dice: «Perché vagabondi in questo modo, Gilgamesh? La vita senza fine che tu cerchi non la troverai mai. Quando gli dèi hanno creato gli uomini, hanno assegnato loro la morte, riservando a se stessi l'immortalità. Tu piuttosto riempiti la pancia, sta nella gioia giorno e notte, fai festa ogni giorno, danza, divertiti giorno e notte, rivestiti di abiti scelti, lavati, fai il bagno, guarda teneramente il tuo piccolo che tieni tra le mani, rendi felice la tua donna, stringila contro di te, poiché ella è l'unica prospettiva dell'uomo». Coelet, capitolo 9, versetti 5-10. «I vivi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Non c'è più salario per loro perché il loro ricordo svanisce, il loro amore, il loro odio, la loro invidia, tutto ormai è finito, non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole». Quindi, intanto che abbiamo tempo, è meglio invidiare un po', litigare, odiare, amare, far qualcosa perché siamo vivi, capito? Perché poi sta roba che piene vuoto. Bene. E qui il testo, che secondo me è tale quale: «Va, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo le tue vesti siano bianche, non manchi il profumo sul tuo capo, godi la vita con la sposa che ami, per tutti i giorni della tua vita fuori, giorno e notte, che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua sorte nella vita e nelle pene che soffri sotto il sole. Tutto ciò che trovi da fare, fallo, finché ne sei in grado, perché non ci sarà né attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù negli inferi dove stai per andare».
Va bene.
È commovente comunque, no? 2700 avanti Cristo, con chi stanghila a fasù stanghetì nei formi, pensavano quello che pensiamo noi, no? Avevo raccolto anche un po' di materiale, ma lo saltiamo perché sennò arriviamo a Natale che inseriamo in Mesopotamia. Sull'organizzazione politica, la famiglia, l'economia, la medicina, le feste, gli esorcismi, non ci interessa tutto, insomma. Ci interessava solo dare qualche esempio di due cose. Prima, del processo attraverso i quali gli uomini producono Dio, inventano Dio, no? E secondo, situarci sulla linea di quella civiltà da cui la Bibbia è in qualche maniera derivata, continuata. Ma anche perché questo, se voi pensate anche solo minimamente ai testi dell'Antico Testamento, davvero, per esempio, i testi di Genesi rispetto a questi testi sono proprio di un altro mondo, no? Cioè la plausibilità di chi dice quelle cose lì ce le ha dette Dio è sostenibile, secondo me. È sostenibile, ovviamente. Questa rivoluzione nell'idea di Dio, come sentiremo poi le letture giudaiche, appunto, della creazione di Dio che invece si fa piccolo, si ritira come le onde del mare, no? Si ritira perché sia l'uomo. E questa è una rivoluzione, lo può dire soltanto Dio, perché a parte nostra invece concepiamo sempre che Dio è il padrone che il mas frutta. No? Immaginare che il padrone si metta a servizio del servo lo può dire solo il padrone, no? Però appunto dopo queste robe qui, sull'avventura che ciascuno di noi rispetto al senso della vita, rispetto all'ascolto della fede e rispetto alla coltivazione delle scritture e dei due testamenti e dell'interpretazione che questo propone, perché poi noi abbiamo anche questa rivelazione incredibile che la storia di un uomo è addirittura la chiave di interpretazione di tutta questa storia del mondo e di tutta la storia poi della scrittura dell'Antico Testamento, eccetera. Ma capite appunto che lavoro facciamo, no? E dicevo, tutti questi elementi qui sulla politica, economia, famiglia, medicina, li lasciamo stare per riprendere invece poi il filo sul monoteismo mosaico e poi velocemente percorrere un po' l'evoluzione dell'idea di Dio in tutta la rielaborazione profetica. Se no, per Natale almeno dovremmo aver fatto questo percorso storico dell'idea di Dio nella Bibbia, insomma. Va bene, non vi passano in mente tante cose, dai, andiamo a dormire. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.